Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
La loro pietà è nell'essere spietati, la loro forza nella leggerezza, la loro speranza nel non avere speranza. Pierpaolo Pasolini, La religione del mio tempo.
Lo sapevano tutti. Gliel'aveva detto a tutti, a mia madre, a mia suocera, ai carabinieri, ai colleghi di lavoro. Quando ti dico tutti, è tutti. L'aveva detto anche agli amici del bar e ai vicini di casa, al postino, agli imbianchini che erano venuti a dare una rinfrescata alle pareti della cucina. Lo sapevano proprio tutti, anche quelli del distributore di benzina, pure alla sala giochi lo sapevano tutti, e anche i clienti del salumaio. L'aveva detto pure a loro che mi avrebbe ammazzata. E infatti, quando l'ha fatto, non si è meravigliato nessuno. Già, lo sapevano.
Sui giornali hanno scritto un raptus improvviso di follia. Ma quando mai? Erano anni che lo diceva ai 4:20. A me veramente mi è sembrata una morte annunciata. Io ci ho avuto l'annunciazione come la Madonna, bella, chiara, risaputa, una bella soddisfazione in un paese dove non si sa mai niente. La chiamano l'Italia dei misteri, ma quelli veri che rimangano misteri per anni e anni. Ustica, la strage di Bologna. Qualcuno sa qualcosa? Niente. Qualcuno ci ha capito qualcosa? Buio. E invece, quando sono morta io, lo hanno capito subito tutti che mi aveva ammazzata mio marito. E certo, gliel'aveva detto a tutti che lo faceva e l'ha fatto. Sono soddisfazioni. Una sola cosa non mi torna. Ma se lo sapevano tutti, perché gliel'hanno lasciato fare? E io, perché gliel'ho lasciato fare?
Da ferite a morte, di Serena Dandini. Buonasera a tutti, questa è Fuori Registro, banchi... voci, scusate, tra i banchi di scuola, siamo un po' emozionate dopo questa lettura. Oggi è il 25 novembre e mentre la marea umana sta raggiungendo Piazzale Lodi, anche noi abbiamo voluto non esimerci dal ricordare questa giornata. E oggi anche i muri della nostra scuola hanno accolto decine di scarpette rosse e la voce di alunne e alunni, specialmente delle classi terze. Vi leggiamo qualcosa che abbiamo visto e che abbiamo letto e che abbiamo condiviso con i nostri alunni e che questi ragazzi hanno scritto tappezzando appunto i muri e i corridoi della scuola. Non è amore tutto ciò che è violenza. Che cosa non è amore? Non è amore se qualcuno dice che sei sua. La violenza non vi rende forti, solo scemi e orribili. Queste sono alcune delle loro voci. La puntata di stasera si focalizzerà su altro. Parleremo di educazione museale e di educazione al patrimonio e con il patrimonio. Però oggi è il 25 novembre e come abbiamo fatto stamattina a scuola, ci teniamo a ricordare anche qui che la violenza contro le donne va combattuta sempre, il 26, il 27, il 28, insomma ogni giorno dell'anno, perché solo insieme è possibile una via d'uscita.
Night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Di nuovo buonasera a tutte e a tutti. Ricordiamo i nostri contatti se volete chiamarci o se volete scriverci: 02 33 001 001 per chiamare in diretta, 331 6214 013 per scriverci dei messaggi, oppure una mail a diretta @popolarenetwork.it.
Questa sera parleremo di scuola attraverso uno dei suoi incontri più interessanti con le realtà culturali esterne, cioè i musei. Sì, perché di solito ci immaginiamo il museo come un luogo silenzioso, quasi austero, in cui si conservano opere, oggetti o testimonianze storiche, per lo più del passato. Ma in realtà è uno spazio ricchissimo, dinamico, pieno di possibilità educative per bambini, ragazzi e adulti. Il museo è, o meglio, può essere, una vera e propria aula diffusa, un laboratorio, un'esperienza educativa. Stasera vi parliamo quindi di didattica museale. Che cos'è, a cosa serve e quali modalità utilizza per trasformare la visita in un apprendimento vivo, coinvolgente e significativo.
Ne parleremo con diversi ospiti. Prima di tutto Stefano Papi, che è un paleontologo, un divulgatore scientifico, Cristina Cattaneo, medico legale, antropologa forense, con cui parleremo soprattutto di un museo molto particolare, che è il MUSA, ovvero il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani, e con Francesco Mannino, cofondatore di un progetto che si chiama Officine Culturali, che si occupa di educazione al patrimonio.
Ma prima cerchiamo di capire che cos'è la didattica museale e qual è il suo rapporto con la scuola. Beh, innanzitutto possiamo dirvi che la didattica museale è l'insieme delle attività, delle pratiche, degli approcci educativi che un museo mette in campo per trasmettere conoscenze, stimolare la curiosità e favorire la comprensione del patrimonio culturale, artistico o scientifico. Insomma, è tutto ciò che un museo fa per educare, coinvolgere e avvicinare il pubblico ai contenuti. Opere, oggetti storici, reperti scientifici, spazi naturali, tecnologie. Non si limita a spiegare le opere, crea ponti tra il visitatore e l'oggetto esposto, favorisce la partecipazione attiva, rende comprensibili concetti complessi attraverso esperienze dirette.
Insomma, parliamo sempre di didattica, anche se è una didattica un po' particolare, che si muove su un terreno diverso. Non parliamo della classe tradizionale, ma di un ambiente che è ricco di stimoli visivi, materiali e narrativi che ovviamente favoriscono gli apprendimenti. Per questo il museo diventa un ambiente educativo potentissimo, perché diventa esso stesso un mediatore. Infatti quello del museo è un contesto in cui bambini e ragazzi possono apprendere facendo esperienza, possono domandare, osservare ed esplorare.
Ma quindi, a cosa serve la didattica museale? Beh, allora, prima di tutto ad avvicinare i bambini e i ragazzi al nostro patrimonio culturale scientifico, per comprendere il valore della storia, dell'arte, della scienza, stimolando il pensiero critico, perché guardare un'opera non è mai un'azione passiva. Si osserva, ci si interroga, si interpretano i simboli, contesti, intenzioni. La didattica museale educa a porsi domande e naturalmente favorisce l'apprendimento attivo e multisensoriale, perché si apprende non soltanto ascoltando, ma manipolando, sperimentando, esplorando. Questo naturalmente migliora la comprensione e la memorizzazione. E poi l'esperienza al museo, come al cinema o a teatro, crea connessioni tra la scuola e la realtà che ci circonda. La scuola può trovare nei musei uno spazio complementare, dove ciò che si studia prende forma, consistenza e significato.
Eh sì, ed è quello che cerchiamo di fare anche noi quando portiamo i bambini e i ragazzi al museo, perché oggi scuola e museo lavorano sempre più insieme. Le visite non sono più uscite didattiche isolate, ma diventano delle vere esperienze integrate nel percorso educativo. E questo aiuta veramente tutti, tutti intendiamo tutti i bambini in qualsiasi ordine di scuola, dai bambini della primaria agli studenti della secondaria e anche agli adulti, perché questa integrazione stimola delle abilità diverse, stimola creatività, capacità di analisi e ovviamente anche collaborazione, e noi sempre parliamo di peer education, di cooperation, peer education, un'altra cosa, però insomma anche quella, perché collaborazione all'interno di un museo significa collaborazione poi all'interno della classe. Davanti a un oggetto, che sia esso un'opera o un reperto, ci si interroga, si impara a interpretare e soprattutto si impara a confrontare punti di vista differenti. Quindi è un modo per imparare a guardare il mondo con occhi attenti, più attenti, forse anche diversi.
Ma come si fa concretamente la didattica museale? Diciamo che le modalità principali sono tante, sono diverse e spesso sono combinate tra loro. Ora ne parliamo meglio con il nostro primo ospite, Stefano Papi, che è un paleontologo e divulgatore scientifico, socio amministratore di ADM Maiora, una delle più importanti realtà italiane nel campo della didattica museale, e collabora attivamente con numerosi musei e mostre. È con noi?
Pronto?
Dottor Papi. Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie, abbiamo subito la prima domanda pronta e ci chiediamo, ma perché la didattica museale è così importante, soprattutto per i bambini e i ragazzi, e come si costruisce un progetto didattico efficace?
Allora, è una domanda difficilissima, proverò a dare una risposta in tempi brevi. Perché è importante, a mio modesto parere, l'avete già quasi detto voi nel discorso introduttivo che ho trovato molto completo e interessante. È importante perché il museo è un luogo in cui gli studenti, i ragazzi, entrano in contatto, in particolare per quanto mi riguarda, con le scienze, ma penso si possa ovviamente espandere il discorso all'archeologia, all'arte, eccetera, con il patrimonio, che è un qualcosa che loro normalmente vedono sui libri, fotografie, vedono nei computer, su internet. Il museo è una esperienza per loro davvero diversa e l'unica aggiunta che mi veniva da fare rispetto a quello che dicevate nell'introduzione è che, oltre a tutto quello che avete detto, per cui questo senso di appartenenza che è importante costruire nei ragazzi, c'è anche quello che noi chiamiamo la meraviglia, cioè quello che noi ci accorgiamo dalla materna, perché noi spesso accompagniamo anche la scuola materna fino all'università, è spesso vedere brillare gli occhi dei nostri visitatori per cose che per loro sono davvero uniche. E allora il ruolo dell'educatore museale è quello un po' di navigatore, quindi noi cerchiamo sempre di essere il più trasparenti possibile, non cerchiamo sempre di non essere noi i protagonisti di questo rapporto, ma noi siamo dei mediatori tra l'opera, il reperto, quello che è nel museo, e il visitatore. E per fare questo, quello che noi usiamo sempre il più possibile sono proprio gli oggetti, che sono ciò che colpisce nel modo più forte i ragazzi. E questo senso di meraviglia poi si riesce a traslare nello studio, nel momento in cui si approfondisce un concetto. Cioè noi la usiamo proprio come chiave di volta, ne usiamo due, una è la meraviglia e l'altro è il divertimento, perché sono secondo noi le due leve da sfruttare nel momento in cui una classe fa un'esperienza diversa da quella che è la lezione frontale o non frontale, spesso si spera, ma che comunque avviene nelle
classe,
aule.
Certo.
Esatto, è qualcosa di nuovo, di diverso, che deve essere entusiasmante, meraviglioso e divertente. Nel momento in cui questi tre fattori partono, hai, come dire, terreno fertile, a quel punto le menti si aprono e tutto ciò che si riesce a far passare come esperienze, come emozioni, come concetti, si solidificano poi nella mente di chi ti ascolta. Quindi ecco, il nostro approccio è un po' quello. E per rispondere invece alla seconda parte della domanda, come si costruisce una didattica museale, a mio parere con tanto rapporto tra chi si occupa di didattica, che spesso sono società esterne come la mia, ma possono essere anche servizi educativi all'interno dei musei, e lo staff scientifico e le collezioni e il museo stesso. Ci deve essere un forte rapporto di scambio tra quello che il museo vuole comunicare e quello che è l'esperienza invece di chi si occupa di didattica museale, proprio per costruire un'offerta che vada il più possibile a intercettare quelli che sono le necessità del mondo della scuola, ad
certo,
esempio, per cui chi magari costruisce un museo o lo gestisce non ha questo feedback quotidiano con il mondo della scuola che invece per esempio abbiamo noi. E allora spesso e volentieri noi collaboriamo con i musei con cui abbiamo dei rapporti proprio nel costruire insieme l'offerta didattica, che deve essere da un lato l'offerta scientifica del museo e dall'altro andare incontro ai programmi ministeriali, alle esigenze degli insegnanti, a tutto quello che normalmente si mette insieme nel costruire un'offerta che poi è a disposizione dell'insegnante, che può scegliere quello che più è funzionale al suo progetto educativo, che possono essere laboratori, visite guidate, formazioni di tutti i tipi, ecco.
Grazie. E allora, andando un pochino nel suo specifico, ma i musei, abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto, non stiamo a ripeterlo, diciamo che sono dei centri attivi, dei centri di apprendimento attivi. Che ruolo hanno oggi nella divulgazione scientifica, quando magari spesso è la prima volta che i giovani entrano in contatto vero e diretto con la scienza?
Secondo me il ruolo è proprio quello di portare i ragazzi a contatto con la scienza, io la chiamo fisica, in un certo senso, cioè non digitale in un certo modo, che poi in realtà il digitale sta sempre più entrando dentro i musei e ben venga, per l'amor del cielo, ma come strumento, non come medium principale. Quello che secondo me è il ruolo oggi dei musei è riuscire a mostrare ai ragazzi una scienza fisica, perché ci accorgiamo proprio dai feedback che abbiamo quando portiamo le scuole in visita guidata nei nostri laboratori, che spesso e volentieri per loro la scienza sono YouTube, sono ChatGPT, sono strumenti digitali che sono per loro fondamentali, ma che sono un po' freddi da questo punto di vista.
E
a me è capitato, per esempio, distanti, ma soprattutto non fisici. Cioè certo. Ci stiamo accorgendo, anche noi ci occupiamo per esempio anche di progettazione di exhibit multimediali e ci accorgiamo che la tendenza recente è di essere sempre meno digitali questi exhibit e sempre più fisici, leve, bottoni, ruote, riuscire proprio a utilizzare il proprio corpo, lo avete detto bene anche voi prima, in modo multisensoriale, quindi non solo la vista, ma il tatto, l'olfatto, l'udito e anche l'interazione con gli oggetti è fondamentale. E infatti noi spingiamo molto spesso sui laboratori, cioè certo, riuscire sempre a proporre una visita guidata più il laboratorio è una cosa che funziona molto, perché nel momento, a me è capitato di passare a un ragazzino di 10 anni in mano un dente di mammut originale e tenerlo in mano.
Chissà che meraviglia davvero.
Esatto. È un'emozione che nessun divulgatore scientifico, per quanto bravo, potrà mai farti arrivare attraverso una trasmissione in TV o un video su YouTube. Per cui ecco, secondo me il ruolo che oggi rivestono i musei in questo mondo che sta molto cambiando, della comunicazione della scienza, della divulgazione della scienza, che è sempre più digitale ed è sempre più diffusa e quindi per me è un bene, è mantenere la fisicità di questo rapporto, quindi riuscire a poi a far capire ai visitatori e ai ragazzi in particolare che non si sta parlando di qualcosa di astratto, ma si sta parlando di qualcosa di concreto,
che si può anche toccare.
che si può anche toccare viva i musei dove le cose si può parzialmente, perché il patrimonio va conservato, eccetera, eccetera. Però dove si può toccare, dove si può provare, ma soprattutto nelle scienze, questo è fondamentale, perché il metodo scientifico prevede quello, prevede di poter fare delle ipotesi, provare a verificarle, anche che sono un po' come noi facciamo i laboratori. Quindi secondo me il ruolo oggi di un museo, soprattutto di questo tipo e della didattica museale, è riuscire a portare i ragazzi fuori dalle scatole dei computer, ma portarli in un mondo che in realtà è tutto intorno a noi.
Mi è venuto in mente, ho avuto un'immagine, una visione, sì, mentre ci stava raccontando del dente di mammut. Allora, i bambini hanno, lo vediamo in classe tutti i giorni, i bambini hanno una forte fascinazione nei confronti della scienza e poi sono abilissimi nel creare, nel portare, nel proporre il loro punto di vista, nel provare a trovare delle soluzioni. Le è mai capitato un incontro, un laboratorio, una visita con una classe di bambine, qualcuno le ha detto qualcosa che l'ha un attimo così destabilizzato sulle sue certezze di paleontologo?
Vabbè, allora, ovviamente il tema più scottante, tra virgolette, nel nostro lavoro, soprattutto nelle scienze naturali, è l'evoluzione umana, perché chiaramente è un tema che si affronta, o almeno si affrontava fino all'anno scorso in terza elementare. Adesso bisogna un attimo capire con l'aggiornamento dei nuovi programmi come funzionerà. Comunque, in generale, la preistoria in terza elementare è un tema forte, perché chiaramente si parla delle nostre origini, e allora noi li portiamo nei musei, li facciamo vedere i fossili dei nostri antenati preistorici, e più di una volta i ragazzi hanno fatto delle domande, ma stiamo parlando di ottenni, delle domande davvero profonde sulla essenza dell'essere umano. Cosa vuol dire essere umano? Da dove veniamo? E allora io ho provato nel mio piccolo a utilizzare gli strumenti della scienza, e il mio approccio è sempre partire da loro, e quindi mostrando i fossili, per esempio, degli uomini preistorici, chiedendo: secondo te, osserva questi oggetti, che cosa ci vedi? E spesso e volentieri mi stupivano, perché si guardavano un po' allo specchio, cioè riuscivano a osservare le somiglianze tra loro e questi ominidi di milioni di anni fa, che è proprio l'approccio che noi proponiamo. Mai essere cattedratici, soprattutto con i più piccoli, certo, no? Mai dare la verità dall'alto, è proprio l'opposto del processo scientifico, è proporre dei dati, proporre dei reperti e ragionare con loro. Oh, io sono rimasto più volte scioccato proprio dalla loro apertura mentale, che poi invece mano a mano che si cresce si cristallizzano sempre in più delle ideologie e delle idee che possono essere invece difficili da scardinare. Con i bambini piccoli questa cosa invece l'ho trovata veramente meravigliosa.
Con i bambini piccoli si può problematizzare di più.
Sì.
Grazie mille Stefano Papi, gentilissimo di essere stato qui.
Grazie a voi,
grazie infinite, buon lavoro.
Grazie.
Grazie, ciao.
Oh, che bello. E beh, insomma, allora, la didattica museale, abbiamo già capito dal nostro primo incontro, che è una risorsa straordinaria, sì, vero? È una vera esperienza di apprendimento che unisce la cultura, l'esperienza, l'emozione e soprattutto la riflessione anche da parte dei bambini più piccoli.
E la capacità di interpretare, no?
E quindi non è un extra come questo suono che non c'entrava niente, anzi è un modo diverso per imparare, più vicino alla curiosità dei bambini e dei ragazzi, al bisogno di toccare con mano, come diceva il dottor Papi, proprio di toccare fisicamente ciò che si studia.
Infatti è bellissimo a vederli quando si riesce ad entrare in questi musei interattivi,
sì,
è bellissimo vedere come fanno proprio la fila, no? per provare, fare esperienza, per toccare.
L'emozione, poi questo sviluppa naturalmente competenze, ci permette anche di far emergere talenti che altrimenti, appunto, dietro al banco di scuola non avrebbe la possibilità di svilupparsi, e soprattutto si crea un legame, un profondo legame emotivo, oltre che culturale, con quello che anche Stefano Papi chiamava il nostro patrimonio.
Eh sì, lo ripetiamo perché ci crediamo profondamente che si tratti di arte, di scienza, di storia, di tecnologia, di natura, il museo offre un apprendimento, l'abbiamo detto, esperienziale, quindi vivo, attivo e partecipato. E quando la scuola riesce davvero a incontrare il museo, cioè quando si riesce a lavorare insieme, l'esperienza diventa potente, perché ciò che era astratto prende forma e ciò che era lontano diventa vicino, e quindi, come dire, si riesce a dare significato, no? Anche alle cose che si stanno
vedendo e affrontando.
E a proposito di musei, ora, come vi abbiamo anticipato in apertura, parleremo di un museo molto molto particolare. Abbiamo con noi la professoressa Cristina Cattaneo, una delle voci più autorevoli nel panorama scientifico italiano quando si parla di scienza, giustizia e dignità umana. La professoressa Cattaneo è medico legale, antropologa forense e professoressa ordinaria presso l'Università degli Studi di Milano. È tra le principali esperte italiane nel campo della medicina legale applicata ai diritti umani. Dirige il laboratorio di antropologia e odontologia forense, l'Abanof, dove si occupa di identificazione delle vittime, analisi di resti umani, tutela dei soggetti vulnerabili e supporto alle indagini giudiziarie. Si è sa, insomma. No?
Eh sì.
Beh, ci piace pensarla così.
Ci piace.
È fondatrice del MUSA, la sento, il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani, nato con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del ruolo delle scienze forensi nella lotta alla violenza e nella protezione dei diritti fondamentali.
Buonasera, Cristina Cattaneo.
Buonasera.
Benvenuta.
Ben arrivata.
Allora, iniziamo da... L'ho interrotta subito.
No, buonasera, un po' più così, ma va bene così. Iniziamo da
la domanda più, non so se sia più semplice, però ci proviamo. Ci vuole spiegare che cos'è il MUSA, cioè l'idea da cui è nato?
Ma allora, il MUSA ha una, nasce, diciamo così, con due intenti. Allora, il primo è un po' quello più spontaneo, che era più mio, che dei quattro fondatori, siamo io, Davide Porta, Pasquale Poppo e Mirko Mattia, che durante il Covid abbiamo detto dobbiamo raccontarle in maniera diversa. Che cosa dobbiamo raccontare in maniera diversa? Era questa idea che le scienze forensi, appunto, voi prima avete menzionato CSI eccetera, che molto molto bello, però che non è proprio così, che non è soprattutto quello che si dice o solo quello che si dice nei salotti televisivi. Quindi c'era una voglia un po' di riscattare, no? Queste scienze che sono misconosciute, perché sono conosciute soltanto spesso in relazione al crime, mentre meno conosciuto tutto quello che possono fare per i diritti umani. E poi si pensa sempre a questa scienza, e questo era il secondo obiettivo, la scienza, la medicina che cura, parlo come medico perché comunque nasce dall'Abanof, che è una forte impronta medica antropologica, questo museo, e quindi l'idea era quella di far vedere che la medicina legale, le scienze forensi, è vero, la medicina cura il cancro, cura tante malattie, fa tante cose belle, ma fa anche questo, cioè cura la violenza, cioè cura le vittime di violenza. Violenza intesa in senso veramente più ampio possibile. Quindi l'idea era quella di far vedere anche un po' un intento politico, pensando ai grandi, poi i piccoli sono stata una grande sorpresa, ma pensando ai grandi, proprio di far capire che queste scienze vanno alimentate, perché possono aiutare a prevenire le violenze, possono aiutare a raccontare delle storie diverse, a tutelare la dignità, sia lavorando sui vivi, sia lavorando sui morti. Questa è stata un po' l'idea iniziale.
E infatti il suo lavoro è spesso al centro dell'attenzione pubblica, appunto, in relazione alle migrazioni, all'identificazione delle vittime, a tutela dei più vulnerabili. E a proposito di ragazzi, di bambini, qual è la loro reazione quando visitano il museo e scoprono questo legame tra scienza e diritti umani?
Allora, diciamo che faccio una premessa, se posso, raccontando come il percorso, un museo che per adesso dispiega su circa 400 metri quadri ed è in corso l'ampliamento a 2500 metri quadri, quindi
e diciamo anche dov'è, magari che non l'abbiamo detto.
Esatto, è a Città Studi, dietro l'obitorio, intanto per rimanere in tema, ma è in via Ponzio 1, l'entrata in via in via Ponzio 5, sì, o 7 a seconda, è un grande cantiere adesso, ma è visitabile. tutti i giorni, è completamente gratuito, poi ci sono gli appuntamenti, se guardate www.musa.unit.unimi.it lo trovate, potete anche, si possono prenotare le scuole, quindi è proprio nel cuore di Città Studi, è legato all'Abano, cioè alla medicina legale. E diciamo che inizia raccontando proprio l'idea anche quello di avere parlare di giustizia, perché lo scopo era proprio quello di dire come la scienza, queste scienze che studiano il corpo umano, possono tutelare i diritti umani e assistere alla giustizia. Quindi c'è una prima stanza dove si parla dei linguaggi del corpo, il corpo che ti dice da quanto tempo sei morto, di che sesso sei, come si fa a ricostruire la tua identità, eccetera, eccetera. E poi c'è una prima parte, dopo che hai il glossario, che è più archeologica. Noi ogni museo si fonda su una collezione, e noi siamo, invece di avere una collezione di Rembrandt, abbiamo una collezione di scheletri.
Esatto.
Ognuno ha le sue collezioni, esatto. E diciamo che è proprio la finalità scientifica di questa collezione che abbiamo grazie alle collaborazioni con Soprintendenza e Comune. Noi abbiamo 20.000 scheletri che ci raccontano la Milano dall'epoca romana all'epoca attuale e raccontano una storia diversa dalle fonti storiche, delle fonti scritte, scusate. Quindi sì, è molto interessante vedere come i morti, no? ci raccontino, e soprattutto i nostri progetti su queste ossa sono progetti che riguardano spiegare un po' la violenza, come si è evoluta nel tempo, la dieta, come si è evoluta nel tempo, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo primo passaggio in cui vedono gli scheletri antichi, capiscono, non so, che la tortura c'era allora ma c'è anche adesso, capiscono che la discriminazione c'era allora e c'era anche adesso, e come dice Pasquale Poppa, che è responsabile, no? delle visite delle scolaresche della parte educativa del museo, lui dice sempre: all'inizio giocano, poi diventa più seria la cosa, perché poi dopo la parte storica, che racconta come anche la prospettiva, no? Antica, storica della violenza sia importante per capirla oggi, ci sono le parti invece contemporanee, quindi c'è una stanza dedicata al diritto all'identità, perché è importante identificare i morti con testimonianze, eccetera. C'è una stanza CSI che si chiama Crime, che fa vedere appunto dalla geologia alla botanica, all'entomologia, tutte queste scienze che aiutano a risolvere il crimine, con dei diorami, con delle scene del crimine, un morto sepolto, una macchina, una vittima nel bagagliaio di una macchina, per arrivare poi alla parte, come si dice, più dei vivi, cioè a una violenza che non si legge più sui morti, non l'omicidio, eccetera, ma la violenza contro le persone ancora vive, quindi dove la scienza può fare ancora prevenzione, quindi la violenza sessuale, gli abusi, eccetera, e fino ad arrivare a parlare delle vittime dei naufragi del Mediterraneo. Quindi c'è un po' un crescendo anche emotivo, oltre che un impegno scientifico sempre più importante. E la reazione che questi ragazzi hanno, io ho queste, chiaramente io faccio poche visite, ma le visite le fanno gli antropologi e gli archeologi, le ragazze giovani che fanno queste visite, che sono delle archeologhe, antropologhe fatte finite, però per me sono sempre giovani, riportano queste reazioni molto particolari, cioè raccontano che a un certo punto prima l'aspetto un po' giocoso, le ossa, il corpo, eccetera, e poi pian pianino sembrano un po' disorientati perché non sanno cosa aspettarsi, e alla fine si rendono conto per la prima volta forse che esiste veramente questa realtà, la realtà della violenza, della giustizia, che non è solo un gioco, non è soltanto un programma televisivo. Questa è una cosa che a me ha sempre sorpreso, perché appunto la trovo molto molto interessante. L'ultima cosa che io mi immaginavo, che questo museo fosse meta di visita abbiamo prevalentemente le superiori, ma di insegnanti non soltanto di scienze, ma di quella che una volta ai miei tempi si chiamava educazione civica. E poi ci sono, perché dopo noi facciamo anche dei laboratori per i ragazzi su ossa archeologiche, e chi gestisce questi laboratori, sempre sono le due antropologhe e archeologhe, Marta Montellini e Linda Valente, sono, mi riferiscono che c'è questa tendenza, loro in quell'ora dopo la visita in museo, dove toccano le ossa e cercano di ricostruire dalle ossa una storia, un'identità, insieme a loro, insieme alle antropologhe, sentono appunto bisbigliare, ma questa è una persona vera, ma chissà com'era, eccetera. Quindi c'è veramente un toccare no, con mano, un rendersi conto di quello che veramente, no, è il diritto e la dignità. E così via, quindi tante cose, tante cose.
Lei ha parlato soprattutto di superiori, perché io stavo guardando il sito e mi sta venendo voglia di prenotare subito, ma penso che si possa anche portare i ragazzi delle medie.
Sì, abbiamo avuto delle medie, seconda e terza media. Noi siamo della scuola, sì, abbiamo sentito anche il...
sarei della scuola, sì.
La scuola sì, nella serie anche i più giovani preparati ovviamente, perché è chiaro che l'ultima parte parla di violenze sessuali, di abusi, cose che i ragazzi vedono comunque in televisione, di cui sentono a quell'età, sappiamo benissimo notizie degli ultimi giorni che cosa succede, e quindi noi siamo d'accordo. Alcuni, per esempio il nostro museografo era un po' titubante, lui ha un figlio di 11-12 anni, era un po' titubante su questa cosa, poi alla fine si è convinto anche lui, credo, non so se ci sta ascoltando, Andrea Perin, ci sono opinioni diverse, ma gran parte degli insegnanti con cui abbiamo parlato e che hanno visitato il museo sono d'accordo che con le medie si può fare.
Si può fare, perché poi è chiaro che, insomma, è come quando diciamo che ai bambini, insomma, si può parlare un po' di tutto, bisogna...
Ma comunque, no, certo, non è un museo splatter, non è esatto. Un museo... Una delle cose più toccanti, secondo me, è che adesso stiamo in fase di... stiamo mettendo delle nuove porzioni, delle nuove installazioni. Quindi a gennaio ci sarà anche un'immersione all'interno del barcone delle vittime, delle mille vittime del 18 aprile 2015, e quando arriviamo nella stanza che è allestita adesso, dove ci sono esposti i loro effetti personali di questi ragazzini che hanno la loro età, facciamo svuotare le tasche, no? Per far vedere, certo. No? Quello che sì. C'è nelle loro tasche, quello che c'è, che è esattamente la stessa cosa nelle tasche di questi ragazzini che a loro sembrano più lontani, e c'è veramente molto disorientamento, ma nel senso buono, cioè si rendono, c'è veramente toccare con mano, indipendentemente da dove vieni, da chi sono i tuoi genitori, eccetera, quindi è sempre molto... molto importante. Credo che questo discorso lo si possa fare anche ai più piccoli, eh? Sì. Non c'è nulla di sconvolgente all'interno del museo.
Beh, è la realtà. No?
Sì, è la realtà, esattamente. Esattamente, sì.
Andrea, un ascoltatore, ci dice: fare certe esperienze da bambini può cambiarti la vita totalmente. In effetti...
Sì, il meglio spero, ovviamente, assolutamente, e chiaramente poi c'è sempre il rischio del cortocircuito, e per questo avvertiamo gli insegnanti, eccetera, dopo, che se eventualmente noi sappiamo quali sono le statistiche di bambini e di ragazzi che in famiglia vengono maltrattati e quindi c'è sempre la richiesta agli insegnanti di fare un po' da filtro, ma anche che raccolga l'insegnante poi delle testimonianze, e soprattutto che sia un punto di riferimento se il ragazzo riconosce una roba che è successa a lui. Ecco, questo è fondamentale, ce l'hanno detto anche gli psicologi con cui collaboriamo, è molto importante questo contatto con gli insegnanti su questo argomento specifico, ma sono i loro i primi a dircelo, quindi
certo. E vogliamo ricordare il sito, che è
www.musa.unimi.it. È un museo universitario voluto dalla Statale di Milano, che è stato fatto in collaborazione con tutti i pezzettini del mondo accademico che, no, esce dalla sua un po' torre d'avorio e parla di queste cose attraverso il linguaggio oggettivo della scienza, in via Ponzio 5-7,
ed è gratuito.
Completamente gratuito, esattamente. Benissimo. Sì. Benissimo. Ringrazio anche il Turing, teniamo aperto, grazie agli studenti e al Turing che ci assiste tantissimo.
Perfetto.
Al Turing Club.
Grazie mille, Cristina Cattaneo, per essere stata con noi.
Grazie.
Buona serata. Buona serata.
Ci vediamo in museo.
Mamma mia, ma che interessante.
Sì.
Io ho una prima media, forse aspettiamo, Chiara, aspettiamo l'anno prossimo.
Io non in questa veste, ma bimbi della primaria, l'ultimo anno, quarta elementare, quando inizia, certo,
no, ma
a incontrare le ossa.
Può, è solo per incontrare le ossa.
Sì,
certo.
Io mi aspettavo, avevo avvisato Eugenia, cioè li abbiamo costruito, non è appunto il museo in cui improvvisi, dici, ma sì, andiamo a vedere...
Bisogna un po' lavorarci, poi adesso che si allestiscono quest'altro spazio con il barcone del 2015, insomma, è interessante.
E perché studiano i fossili, loro sanno perfettamente che stiamo studiando ossa appartenute a persone che non ci sono più, per cui...
Dovrebbero andarci, direi, tutti.
Dovremmo andarci tutti, dovremmo, anche soprattutto gli adulti, a vedere cosa succede, sì.
Va bene, ci fermiamo un attimo con una canzone, Thousand Are Sailing, dei The Pogues.
The island. Silent now, but the ghosts still hunt the waves, and a torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? Did you raid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? The awesome start to cheer you, and the dice still make you cry. Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? I know the things was not to be on a coffin ship. I came here, and I never even got so far that they could change my name.
Eccoci tornati a Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Stiamo parlando di didattica museale. Abbiamo appena ascoltato Stefano Papi e Cristina Cattaneo e vi ricordiamo questo museo, il MUSA, che è un museo molto particolare, il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche, Forensi per i Diritti Umani, in collaborazione, cioè no, Museo dell'Università. Sì. Degli studi di Milano, che è aperto tutti i giorni tranne lunedì, mi sembra di aver
gratuito
visto. Gratuito per adulti e per ragazzi, andateci perché è davvero interessante. Se volete scriverci qualcosa vi ricordiamo i nostri numeri 331-6214013, appunto per i messaggi, oppure per chiamare 0233-001-001 e la mail diretta @popolarenetwork.it.
Abbiamo visto fin qui come l'educazione si intreccia con il patrimonio culturale e come il patrimonio può diventare uno strumento potente di cittadinanza, inclusione e apprendimento. L'educazione al patrimonio significa poi in fondo far sì che i luoghi storici, monumenti, musei non siano solo da visitare, ma siano da vivere, diventino spazi vivi di conoscenza e partecipazione. Non basta mostrare antichi palazzi o reperti archeologici bellissimi, antichissimi, bisogna saper raccontare le loro storie, comprenderli, coinvolgere la comunità e anche i ragazzi, soprattutto i ragazzi e i bambini che frequentano le nostre scuole, perché sentano quel patrimonio come loro, si sentano parte di quel patrimonio, una parte attiva della propria identità e del proprio futuro.
Ed è proprio in questa direzione che lavora con grande passione il nostro prossimo ospite, che è Francesco Mannino, cofondatore della cooperativa sociale Officine Culturali di Catania, un'associazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla partecipazione civica. Officine Culturali promuove laboratori, visite guidate, attività per le scuole e famiglie, con lo scopo di ridurre la povertà educativa legata al disinteresse o alla distanza culturale. Francesco è con noi? Pronto? Pronto?
Pronto, pronto?
Pronto, buonasera.
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 Buonasera,
Francesco.
Buonasera, eccoci.
Buonasera. Abbiamo letto un suo articolo che si intitola Trasformare i luoghi cultura in cantieri di cittadinanza. Allora vorremmo chiederle in che modo è possibile farlo, secondo lei?
Ma io penso, anzi, noi pensiamo che un modo sia quello di mettere in opera dispositivi di partecipazione, però la più porosa possibile. Guardate, Istat ci dice in maniera molto chiara, purtroppo, che in Italia partecipa una persona su tre, in Sicilia una persona su quattro e sempre nella nostra regione una persona minore su cinque. Quindi proviamo a leggere il dato al contrario. In Sicilia quattro persone minori su cinque non hanno una vita culturale. Perché? È una domanda legittima, perché costa troppo, perché l'offerta non è pensata per tutte le età, per tutti i generi, per tutte le culture, per le appartenenze sociali, per le cosiddette abilità. Sapete quanti luoghi della cultura alta, tra virgolette, rappresentano quasi esclusivamente cosiddetti uomini illustri? Nella giornata del 25 novembre è importante ricordare che anche la cancellazione del ruolo delle donne è violenza patriarcale. Ci sta che un pezzo della popolazione non si senta rappresentata anche in questo senso. E invece si può fare altro. Se il settore culturale uscisse un po' da una logica esclusivamente di mercato e si pensasse come welfare, come insieme di attività capaci di abilitare competenze sociali, si scoprirebbe che partecipando attivamente si imparano un sacco di cose, ma anche si capiscono il senso delle cose, i contesti dei fatti storici, le lezioni che possiamo apprendere dai fatti storici. E poi che tutto questo lo si può fare anche insieme ad altre persone, collaborando con loro. Quindi questo approccio della cultura come welfare collettivo non solo fa stare bene le persone, gli individui, ma fa scoprire loro quanto sia utile collaborare, socializzare con altri per raggiungere, per esempio, gli scopi comuni. Questo, secondo me, è cittadinanza. Per esempio, un laboratorio di teatrale, un coro sociale, un club di lettura in una biblioteca, una reinterpretazione dal basso di opere museali, cose che per esempio a Milano fate moltissimo, un workshop di teatro danza, una scrittura a più mani di un pezzo rap, la rigenerazione culturale in una piazzetta abbandonata, aiutano le persone a riscoprirsi cittadine, e io credo che questo non sia poco. Però il settore culturale deve fare un po' uno sforzo, assumere una missione sociale con quell'umiltà che non sempre appartiene al settore culturale, perché questa è una società complessa ed è piena di diseguaglianze, però ci possiamo, diciamo, ce la possiamo fare, possiamo riuscire anche a generare impatti sociali se ci immaginiamo come cantieri di cittadinanza, quindi, e non soltanto come grandi attrattori turistici.
Quindi welfare collettivo, cantiere di cittadinanza, è quello che qualcuno potrebbe chiamare inclusione sociale.
Allora, la risposta secca è sì, assolutamente sì.
Io dico qualcuno perché è chiaro che spesso si sente parlare di questo, no? Faccio inclusione sociale, bisogna fare inclusione sociale. E lei questa parola inclusione non l'ha usata, ha parlato di altro, no? Il lessico che ha scelto non sia casuale.
Guardi, mi permetto di usare questo spazio che mi state concedendo per confessare che mi piacerebbe parlare piuttosto di coesistenza umana.
Bello, ci piace.
Sì, perché il concetto di inclusione, quando un museo sa essere più accessibile, una biblioteca più interculturale, un teatro più solidale, ecco, queste importanti azioni che rimangono assolutamente importanti e da difendere, anzi ce ne fossero di più, però comportano che ci sia qualcuno che include e qualcuno che viene incluso, ovvero dimostra uno squilibrio di potere. Penso che il settore culturale e creativo abbia tutti gli enzimi per consentire che bisogni e diritti di persone anche molto diverse tra di loro, che abbiano o non abbiano disabilità, che siano o non siano di origine migratoria, che siano o non siano a basso reddito, ecco, che tutte queste persone possano coesistere tra loro partecipando o addirittura producendo arte e cultura, tutti allo stesso livello, ognuno contribuendo come può. È una cosa un po' diversa dall'inclusione, invece, che rimane, lo sottolineo, un presente fondamentale, ma che ancora rappresenta uno squilibrio di potere molto importante.
Quali sono i progetti che con Officine Culturali avete pensato specificamente per gli studenti o insegnanti? E ci attacco anche un'altra domanda, due domande in una. Qual è stata l'esperienza più significativa, secondo lei, in termini di coinvolgimento scolastico, in particolare in un progetto di educazione al patrimonio?
Allora, sulla seconda anticipo che ovviamente sarà una risposta molto scomoda, che le mie colleghe, i miei colleghi, i miei soci e le mie socie mi criticheranno, perché ovviamente devo fare una selezione e segnalarvene una sola, ma ci arriviamo.
Okay.
Allora, la nostra proposta per le scuole è composta da una quarantina di alternative circa, che sono diverse sia per soglia economica che per oggetto trattato, perché si va dall'archeologia all'architettura, dalla pittura alla botanica, dalle pietre antiche alle api operose, intercettando ogni anno tra 10.000 e 12.000 persone minori. Questo a Catania, noi lavoriamo all'interno di un ex monastero benedettino che oggi è una sede universitaria ed è un edificio all'interno di un'area UNESCO, quindi molto, diciamo, molto di interesse, ma anche molto vissuto dalla popolazione universitaria. Questo è un interessantissimo mix, quindi immaginate ogni giorno un mix tra studenti e studentesse, turisti da qualunque parte del mondo, scolaresche. Questa è una cosa, un esperimento molto, molto interessante. Per noi questo è un pezzetto di missione sociale che si concretizza, perché sappiamo che almeno, diciamo, con questa circa decina di migliaia di minori l'anno che partecipano, trasferiremo un po' di conoscenze, e forse se ce la facciamo lo facciamo anche facendo passare loro un paio d'ore piacevoli, perché sono tutte molto orientate anche agli aspetti ludico-educativi. Però ci sono alcune iniziative che hanno seminato sul lungo periodo e questo quindi è la scelta che ho fatto a questa domanda. Questo è un esperimento di alternanza scuola-lavoro che è avvenuto tra il 2016 e il 2018 e che è stato, lo dico perché ci tengo, tutto fuorché sostituzione di manodopera, con i ragazzi e ragazze di questo liceo scientifico e linguistico che c'è vicino al monastero, che si chiama Boggiolera.
Coesistenza, come ha detto prima.
Esatto, è stata una coesistenza, proprio con loro è stata una coesistenza per 3 anni, complicatissimo, persone tra i 45 e i 60 anni che cercavano di coesistere con ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18, è stato un esperimento intergenerazionale molto potente. E il pretesto è stato quello di progettare la trasformazione di un vecchio rifugio antiaereo che si trova all'interno della scuola in un dispositivo di narrazione storica, però anche in uno spazio sociale di studio condiviso per studenti e studentesse. Questo era il loro obiettivo e il loro contributo molto attivo a questa progettazione. Non ci siamo riusciti, lo dico subito, nel senso che purtroppo il rifugio è rimasto uno spazio non del tutto utilizzato, anche se la scuola lo usa per delle visite, però quegli adolescenti ora sono giovani adulti, sono adulti tra i 24 e i 25 anni, più o meno i numeri sono quelli, visto che avevano 18 anni nel 2018, e con la loro vita, lo ammetto, incasinata, ma chi quando ha avuto 24-25 anni non lo è stato, certo. Però che è piena di energia, pienissima di energia oggi, nel nostro presente, con molti di loro ancora collaboriamo, siamo in contatto, progettiamo delle cose nuove, fanno il servizio civile universale da noi, insomma siamo rimasti fortemente connessi. Ecco, penso che in quel caso non si sia trattato proprio di educazione al patrimonio, ma di educazione con il patrimonio. Dico solo questo perché è stato bellissimo. Loro hanno chiesto durante il percorso di alternanza scuola-lavoro di modificare il nome e quindi anche il senso, chiamandolo alternanza scuola-cittadinanza, e sono state invitate alla Commissione Cultura della Camera per poter riportare e raccontare questo cambio, questa modificazione semantica molto importante, e questo ci ha reso veramente
fantastico.
Molto fieri.
Francesco, volevo condividere con lei un messaggio di un ascoltatore. Dice: ciao, ho 74 anni e sono non vedente dalla nascita. La possibilità di toccare è stata ed è essenziale per noi, ma credo che lo sia anche per chi vede. Mio figlio, che è cresciuto con me, da piccolo non riteneva di aver visto veramente qualcosa se non l'aveva anche presa in mano. Diceva: fammi vedere in mano mia. Spero che si creino sempre più mostre e musei accessibili, perché credo che imparare a usare tutti i sensi sia l'unico modo per crescere in un modo veramente inclusivo. Penso al direttore del museo dell'Università di Haifa, che dopo che un bimbo di 4 anni aveva rotto un reperto di grandissimo valore, ha dichiarato che il loro museo sarebbe sempre rimasto accessibile e addirittura ha invitato la famiglia a tornare perché il loro ricordo del museo non rimanesse legato a quella disavventura. Che meraviglia!
Molto, molto. Ma se posso commentare, certo. questo messaggio. Allora, noi abbiamo fatto uno sforzo all'interno di questo edificio di cui parlavo, molto, molto grande. Tra l'altro, insieme a ragazzi e ragazze di un'altra scuola, un liceo artistico che è sempre lì del quartiere, e nel 2016 sono stati realizzati dei plastici tattili che consentono sostanzialmente di colmare l'assenza di vista durante i percorsi guidati che vengono fatti ogni giorno lì. Quindi le persone non vedenti hanno la possibilità di ascoltare una narrazione da parte di un operatore o un'operatrice culturale e colmare l'assenza della vista con il tatto di questi plastici. Questo ha reso l'interno del luogo dentro cui lavoriamo molto accessibile da un punto di vista appunto delle persone non vedenti. Ma sappiamo e ci rendiamo conto, e questo invito l'ascoltatore anche a ragionare un po', no, l'ascoltatore me lo insegna questo, noi stiamo cercando di ragionare su questo aspetto, l'intorno del luogo in cui lavoriamo, cioè lo spazio urbano che spesso ospita musei, monumenti, biblioteche, teatri, non è accessibile. Quindi anche quando lì ci sono stati degli sforzi molto forti a rendere accessibile un luogo della cultura, se non si fa lo stesso sforzo nell'intorno urbano di quei luoghi diventano praticamente pressoché impossibile da raggiungere in autonomia, che è il grande tema della coesistenza tra diverse abilità. E questa è una cosa, secondo me, su cui dobbiamo lavorare sia come cittadini che come operatori culturali, ma soprattutto anche come istituzioni.
Grazie mille Francesco Mannino, alla prossima.
Grazie a voi,
grazie.
Alla prossima.
Arrivederci, abbiamo appena ascoltato Stefano Mannino di Officine Culturali di Catania. Insomma, stasera bello, abbiamo sentito delle cose meravigliose, secondo me. Adesso,
stupendo. Adesso abbiamo voglia di tutti quanti.
Adesso Chiara, veniamo con te a Catania.
Andiamo subito.
Veniamo con te a Catania a Natale.
Possiamo anche andare al Musa a Milano e possiamo contattare anche Ad Maiora per chiedere che tipo di progetti didattici ci propongono.
No, infatti,
per cui, insomma, abbiamo tanto.
Stasera, tanta carne al fuoco.
Tanto,
e
tanto.
Noi ci sentiamo. Intanto non abbiamo neanche ricordato i nostri nomi.
Non importa. Lasciamoci così.
A martedì prossimo.
Ciao.
Ciao. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.